dalla stanchezza e di colpo si addormentarono in un angolo del tempio, mentre i genitori, con le menti assediate e annebbiate dal vino, rientrarono nella reggia senza di loro. Al mattino, quando Ecuba ritornò al tempio, vide due sacri serpenti accanto ai corpi addormentati dei figli. I due serpenti stavano annusando e leccando le orecchie dei due bambini. Ecuba urlò, terrorizzata. Le due serpi subito scomparvero strisciando in un cespuglio di mirto. Ma che facevano lì quelle due serpi? Ma le due serpi s'erano introdotte nelle orecchie dei fanciulli ed erano uscite dopo aver purificato i due bambini. Da quel momento Cassandra ed Eleno ebbero il dono della profezia. Conoscere il futuro, però, non sempre porta buone venture, soprattutto quando la profezia rimane sorda ai tanti, perché una storia narrata nei corridoi di un palazzo, dalla notte dei tempi, si sa, non sempre è andata così. Anzi, ogni uomo narra secondo le proprie conoscenze e convinzioni, e i fatti non stanno sempre in comune accordo. Spesso accade, come alle briciole di pane, una dopo l'altra esse si mettono insieme ad altre briciole, ed ecco che ci si ritrova con una focaccia, una pagnotta nuova in mano, la cui forma e il cui sapore non sono più gli stessi. Intanto, la principessa Cassandra, appena percepiva un presagio di sventura, morte o distruzione, si sentiva un soffio leggero, gelido, che le invadeva il corpo, le vesti, i lunghi capelli dorati, ed improvviso in ogni dove del suo corpo scivolava qualcosa di sinuoso, come fossero due serpi untuose, s'avvolgevano al corpo della principessa, levandole il respiro fino ad intrufolarsi nelle orecchie e invaderle la mente. Allora Cassandra entrava in uno stato di estasi, truce, un'invasata, appunto. Roteava gli occhi verso il cielo, dalla bocca le sfuggiva un rivolo di schiuma che si stendeva lungo il mento, stracciava la tunica, le vesti, come fossero impigliate da cocci di vetro o di scorpioni, e si scagliava al suolo, prima di annunciare, tra grida, rantoli e lamenti, le sue profezie, le sue visioni. La famiglia, per prima, la considerava folle, giungeva l'alito del destino funesto, e quante furono le disperate grida che straziarono la povera mente di Cassandra. Molti uomini ricorderanno le sue visioni inascoltate. Ma dopo accadde quando il pastore Paride venne ai giochi olimpici di Troia e Cassandra sapeva chi egli fosse. Lo sapeva già. No, quel giovane non era un servo pastore proveniente dal monte Ida, figlio di Agenao, il pastore. Egli era quel principe troiano, figlio di Priamo ed Ecuba, che era stato abbandonato alla morte appena nato sul monte Ida. In tanti avevano dimenticato le profezie dei sacerdoti che annunciavano in Paride come presagio di distruzione della patria città di Troia. E Cassandra sapeva, vedeva quel che altri non riuscivano a vedere, ma nessuno l'ascoltava. Accadde anche quando Paride condusse Elena di Sparta a Troia e Cassandra annunciò la distruzione della città. I sopravvissuti seppero infatti quanta morte giunse, quanta distruzione portarono gli Achei, il popolo offeso. E Cassandra sapeva, vedeva quel che altri non riuscivano a vedere, ma nessuno l'ascoltava. Accadde quando cercò di mettere in guardia il suo popolo con grida e disperati pianti, gli occhi saturi di follia, quel che il cavallo di legno ingannatore, il famoso cavallo di legno ordito da Odisseo il greco, il re di Itaca, e i greci portava con sé nel ventre. Ma il destino era già segnato, gli dèi avevano già deciso. Quei pochi che rimasero vivi videro la città in mano ai nemici, distrutta dal fuoco, razziata, tutta. Perché Cassandra sapeva, vedeva quel che gli altri non riuscivano a vedere, ma nessuno l'ascoltava. E poi, dopo la caduta di Troia, Cassandra e le altre sue sorelle principesse, insieme alla madre Ecuba, divennero parte del bottino che i generali dell'esercito acheo si spartirono come schiave. Cassandra fu scelta da Agamennone, il comandante capo generale di tutto l'esercito greco, divenendo sua concubina. I due si amarono intensamente. Cassandra diede al suo nuovo padrone Agamennone 2 gemelli, ma